Alle 9 passate da 5 minuti dedichiamo quest'ultima parte di Newsline a Eleonora Guidi. Il femminicidio di Eleonora è avvenuto l'8 febbraio dell'anno scorso, quando il compagno Lorenzo Innocenti l'accoltellò con 24 fendenti mentre stava preparando la colazione. In casa c'era anche il figlio piccolo e dopo il gesto Innocenti tentò il suicidio gettandosi dal balcone. Ora può circolare liberamente per l'ospedale di Ponte a Nicchieri, dove è ricoverato, non da ora per la precisione. Esce dal reparto, va nei corridoi, si reca al bar, dove verrebbe anche riconosciuto da personale e utenti che registrano preoccupazione. Tuttavia, secondo gli psichiatri consulenti del Tribunale di Firenze, non è in grado di prendere parte a un processo e non risulta neanche socialmente pericoloso. E dunque cosa succede? Il processo non si può fare al momento, una verifica delle sue condizioni verrà fatta, pensate, fra 12 mesi dopo l'esito del suo percorso riabilitativo. Ma noi parliamo di tutto questo e soprattutto parliamo di Eleonora e di suo figlio con la sorella Elisabetta Guidi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Elisabetta, è passato poco più di un anno, ma com'è passato questo anno in cui Eleonora non c'è più, non ci sono ancora risposte e possiamo dire non c'è ancora giustizia?
Ma io in realtà vorrei fare una piccola precisazione per quanto riguarda le perizie, riguardano a Lorenzo Innocenti, perché i nostri consulenti hanno in mano perizie completamente contrastanti a riguardo e parlano di un soggetto che ha le competenze sufficienti per stare in giudizio e sostenere un processo. C'è un'udienza di agosto che parla chiaro e parla di un soggetto che risponde alle domande. Quindi credo che sarà tutto da vedere e da verificare all'udienza del 25 di marzo.
Questo è importante perché c'è veramente una discrepanza, no, di contenuti fondamentali tra perizia e perizia. Ci saremmo tornati dopo, ma approfondiamo già da adesso, perché la condizione, secondo la perizia che tu citavi, potrebbe risultare temporanea e suscettibile di miglioramento a seguito del percorso riabilitativo, ma già ad oggi, secondo la perizia in vostro possesso, Innocenti potrebbe essere sottoposto a processo.
Potrebbe assolutamente essere sottoposto al processo secondo i nostri consulenti, e quindi è tutto da verificare. E il fatto della pericolosità sociale, anche quello è un argomento da vedere, perché un soggetto socialmente pericoloso, più che un assassino che ha ucciso con 24 coltellate, di cosa stiamo parlando?
Incapace di controllare le pulsioni aggressive, si legge, no? In un estratto, e quindi insomma è per questo anche che nella quotidianità del contesto ospedaliero tutto ciò è vissuto non da ora con una certa apprensione.
Certamente, anche perché se come ho detto più volte, loro pensano che non ci sia un movente, non è quello che penso io, allora hanno ragione i miei consulenti quando dicono che è ancora più aggressivo, è estremamente aggressivo, perché potrebbe reiterare in qualsiasi momento.
Voi avete ricevuto, possiamo dire, tanto sostegno, non so se lo avete percepito, ma credo di sì, da parte del territorio, della comunità. Tante iniziative ci sono state, anche fisiche, anche le istituzioni. Ultima si è espressa Cristina Manetti, che ha seguito la vicenda, l'assessora regionale, e c'è una storia che è raccontata e condivisa dall'Università di Firenze tramite un podcast e anche un premio in nome di Eleonora. C'è la volontà di non dimenticarla e di non dimenticare una vicenda che davvero rischia uno stallo dal punto di vista proprio delle risposte.
Sì, perché in questo caso la giustizia che viene chiesta è una giustizia innanzitutto per Eleonora, e poi bisogna ricordare che qui c'è un orfano, c'è un orfano di femminicidio che ha diritto a delle tutele e ha diritto alla giustizia lui per primo. Di conseguenza noi che stiamo cercando di tutelarlo in tutti i modi possibili, per cercare di rendergli la vita da ora in avanti più serena possibile, affidandoci anche alle istituzioni. Il sostegno della comunità per noi è importantissimo, e delle istituzioni che ci che ci abbracciano ogni giorno con post e ci sono vicini, sono fondamentali assolutamente.
Torniamo a questo anno nella sua quotidianità, come lo avete saputo o cercato di gestire a fronte appunto anche la difficoltà non solo della presa in carico di tuo nipote, ma soprattutto di mantenere, no, un equilibrio emotivo, cercare di sostenerlo, immagino il supporto sul fronte psicologico, ma da un punto di vista anche proprio del nucleo familiare. Ora sappiamo che c'è un braccio di ferro anche su questo per l'affidamento definitivo.
Sì, per quanto riguarda l'affidamento definitivo siamo ancora in attesa di una decisione del tribunale, purtroppo, nonostante io e la mia famiglia abbiamo da subito fatto quadro su questo bambino, cercando di avere una vita più normale e serena possibile. In casa nostra abbiamo sempre ballato, abbiamo sempre cantato, io ho un altro bimbo di 10 anni che l'ha accolto come se fosse stato suo fratello da sempre, e ha anche una figlia più grande, ma la priorità per noi è sempre stata la serenità dei figli, dei nostri bambini, assolutamente.
Come affrontare la gestione anche della rabbia, Elisabetta? Perché c'è fiducia nella giustizia, ma c'è anche tanta rabbia.
Sì, c'è rabbia perché c'è una legge, una legge che parla chiaro a sostegno dei familiari delle vittime di femminicidio, che prevede delle misure cautelari, che prevede un sequestro conservativo dei beni dell'imputato a favore del bambino, e bisogna purtroppo lottare ogni volta per cercare di far valere i nostri diritti. Sono dispiaciuta perché quando è la giornata del 25 di novembre tutti cercano di parlare di questo argomento, però poi all'atto pratico ci si deve per forza scontrare con una realtà che è purtroppo diversa.
E sul territorio, la gestione sul territorio, questa vicinanza, no, anche fisica proprio, in un contesto ospedaliero in cui tu ti potresti trovare per una visita di routine o di prevenzione, ad essere vicina a colui che ha ucciso tua sorella, anche questo va preso in carico?
Questa è la cosa in assoluta, questa è follia, questa è la cosa più allucinante che è successa, perché le reazioni, anche se una persona è lucida, anche se una persona cerca di essere calma e tranquilla, però le reazioni davanti a un evento del genere non si conoscono, per cui mettere a rischio una famiglia e poter incontrare, fare un faccia a faccia con chi ha distrutto una famiglia, con chi ha reso orfano un bambino che in una sola mattina ha perso tutto, è inconcepibile. Io sono stata scortata dagli psicologi fino alla macchina perché avrei potuto incontrare l'assassino di mia sorella. È impensabile tutto questo. Purtroppo è stato così.
Vogliamo lasciarci ricordando l'appuntamento del 25 marzo, che giuridicamente è fondamentale, quando la perizia sarà comunque discussa in udienza, come abbiamo detto, gli avvocati, sì, appunto della vostra famiglia porteranno gli esiti della perizia di parte, che ha conclusioni di tutt'altro contenuto rispetto ai periti del giudice, e quello sarà uno snodo fondamentale. Nel frattempo, andando anche ad allargare quello che è la storia di Eleonora rispetto al fenomeno strutturale del femminicidio, ogni giorno, anche in queste ore, raccontiamo di fatti di cronaca che vedono donne vittime di femminicidio. Rispetto alla sensibilizzazione anche nei confronti delle giovani, hai avuto delle riflessioni, maturato delle riflessioni che potessero anche in qualche modo portare avanti la memoria di Eleonora rispetto alla possibilità di uscire da questi contesti?
Ma di riflessioni ne faccio tante, ne faccio tantissime. Quello di cui sono certa è che l'unica cosa che potrebbe cambiare questa emergenza sociale l'educazione dei nostri figli, educazione dei maschi, delle femmine, educandoli al rispetto, ed è tutto lì il nodo centrale, perché le pene più severe io credo che serva solamente applicare le leggi semplicemente, ma l'educazione, quella formando una generazione di bambini pronti a riconoscere le loro emozioni, pronti a gestire un rifiuto, è fondamentale, è tutto lì.
Grazie. Bisogna per aver ribadito anche questi contenuti che noi cerchiamo di affrontare tutti i giorni, richiamando a quanto sia necessaria l'educazione all'affettività nei contesti scolastici, oltre che nei contesti familiari. Lo abbiamo fatto anche ieri parlando a margine di Didacta sull'innovazione scolastica, lo abbiamo fatto con Gino Cecchettin, che insieme alla Fondazione in memoria di Giulia sta portando avanti questo percorso all'interno dell'università, con l'Università di Firenze. Ribadiamo che siamo partiti dai contenuti di una perizia che verrà poi discussa il 25 di marzo e che porta ad un protrarsi dell'impossibilità di dare vita a questo processo che è atteso ad un anno dall'uccisione di Eleonora Guidi, un processo in cui naturalmente, per quanto riguarda l'imputato e tutta la sua garanzia da un punto di vista giuridico e però dal punto di vista anche delle risposte che chiede giustamente la famiglia e anche insomma la collettività, la comunità, desta molta apprensione e anche amarezza e anche rabbia, come dicevamo. Grazie a Elisabetta Guidi per essere stata con noi, naturalmente ci riaggiorneremo.
Grazie a voi. Grazie mille, buona giornata, grazie a voi.